qualche parola sulla Via Latina, anche se dopo però vedremo meglio quando arriveremo nella zona di Via di Vigna Fabri, dove c'è il basolato e anche alcuni sepolcri ai lati della strada. La Via Latina è una strada molto molto antica. Nella forma che noi conosciamo delle strade romane con la pavimentazione, con i basoli, eccetera, risale intorno al 200, tra il 290 e il 250 avanti Cristo addirittura. Come il tracciato aperto dagli antichi romani per portare naturalmente per ragioni militari le truppe verso la Campania per la guerra sannitica, addirittura siamo al 330 avanti Cristo. Tuttavia ci sono delle testimonianze archeologiche che, secondo le quali addirittura questo tracciato era in uso addirittura nella preistoria, nell'età neolitica, quindi qua arriviamo al 1500 avanti Cristo, e poi era stato usato in seguito dagli Etruschi, dai Campani che facevano avanti e dietro e utilizzavano questo percorso. Per quale motivo proprio sulla Via Latina? Due ragioni fondamentali. Uno era che permetteva di attraversare il Tevere. Perché la Via Latina, se uno la segue verso il centro, arriva appunto all'isola Tiberina. E l'isola Tiberina era un luogo abbastanza facile da guardare. Dalla parte opposta, cioè verso i castelli, la Via Latina va sopra la Valle del Sacco e la Valle dell'Iri. Ed era una via naturale che permetteva appunto di essere percorsa, a differenza per esempio della via Appia Antica che andava sulle paludi pontine, quindi se non ci fossero state grosse opere di bonifica e di manutenzione sarebbe stata inutilizzabile. Infatti la via Appia Antica cominciò come percorso con Appio Claudio il Cieco nel 312 a.C., però nel Medioevo, durò fino al Medioevo, poi nell'Alto Medioevo, finite le opere di manutenzione, scomparve perché le paludi pontine poi ripresero il sopravvento. Invece la Via Latina, per esempio, proprio perché passava sopra le valli del Sacco e dell'Iri, quindi usava un tracciato tra virgolette naturale, è sempre sopravvissuta, è la via Casilina di adesso, ecco, tanto per dire un nome. La Via Latina era quindi grossa rivale dell'Appia Antica in tutto il periodo romano. Quando Annibale venne ad assediare Roma, c'era i romani che passavano sulla via Appia Antica e Annibale che passava sulla via Latina per raggiungere Roma. Annibale pensava di fare la via Latina perché così risparmiava 4 chilometri circa. Però la via Latina passava in montagna perché insomma bisognava risalire i colli Albani, mentre la via più antica era tutta pianeggiante e quindi probabilmente permise ai romani di arrivare prima. Un'altra cosa che si può dire è che la via Latina era perfettamente organizzata di supporto ai viaggiatori. C'erano alberghi in cui si poteva fare il cambio dei cavalli ogni 9 miglia, ogni 30 miglia, che era più o meno la distanza che uno può fare a piedi in un giorno, c'erano proprio alberghi in cui uno poteva riposare, lavarsi e cose del genere. Al Parco delle Tombe Latine, a via dell'Arco del Travertino, a un chilometro da qua, dietro un sepolcro c'è appunto i resti di un albergo con anche una parte termale, quindi ecco, chi vuole poi vale la pena di andarlo a vedere. Questo, oltre agli alberghi, ai posti del cambio dei cavalli, c'erano sepolcri. La legge delle 12 tavole diceva che nella città non potevano essere né sepolti né cremati. Quindi, per i romani che tenevano molto a essere ricordati dopo la morte, diventava naturale costruire mausolei, sepolcri, cose del genere lungo le strade, subito fuori le mura. Difatti, noi vediamo via Latina, via Appia Antica, praticamente dal sepolcro degli Scipioni che sta all'altezza delle mura, verso il fuori è tutta una successione ininterrotta di sepolcri. Anche qua vale la pena di andare a vedere il Parco delle Tombe Latine. Ma anche qui all'incrocio con la ferrovia c'è la Torre dell'Angelo, che è un sepolcro romano, ci stanno tanti sepolcri nel convento dei Padri Marianisti a Via Talamone, ecco, una successione ininterrotta. E poi c'erano anche ogni tanto ville, e probabilmente poteva appartenere a una villa questa grossa fontana monumentale che è stata trovata 10 anni fa in questo posto. È stata trovata non perché si voleva fare uno scavo archeologico per trovare le testimonianze archeologiche della Via Latina, quanto perché bisognava fare un prolungamento di Via Cesare Baronio e farla entrare in Caffarella, farla girare dalle parti di Via Macedonia, sbucare su Via Cilicia e fare un grosso asse che permetteva la circolazione in mezzo al parco della Caffarella, venendo dalla Colombo, da Via Marco Polo e raggiungendo appunto qui Via Cesare Baronio. Uno dei motivi, due motivi per cui è stato interrotto questo progetto: uno è che poi il parco della Caffarella, che veniva espropriato negli anni 70, proprio nel 1980, è stato bocciato l'esproprio, e quindi anche le particelle catastali che stavano qua in fondo furono retrocesse ai proprietari, e l'altro la scoperta di questa fontana, che insomma la soprintendenza archeologica, dopo che l'ha scoperta, ha preteso che venisse conservata. Tuttavia vedete che già la tettoia, una parte è costruita, una parte no, e questo dimostra poi noi e i nostri reperti archeologici come ci teniamo. Che cosa era questa fontana? Ci sono state fatte varie teorie. C'è chi ha parlato che fosse una fontana pubblica in cui i viaggiatori che facevano avanti e dietro lungo la Via Latina potevano abbeverarsi. Un'altra versione è che invece fosse una vasca in cui potevano venire allevate le anguille o insomma pesci d'acqua dolce. C'è chi ha detto che questa vasca utilizzava l'acqua dell'acquedotto Antoniniano. L'acquedotto Antoniniano era un acquedotto che passava proprio accanto alla Via Latina, probabilmente in mezzo sotto questi palazzi ci saranno magari forse ancora i resti. Quello che si sa è che per esempio ci sono i resti al centro di Piazza Galeria, ce ne sono, sono stati visti a Via dei Cessati Spiriti e partiva più o meno da Porta Furba. Probabilmente passata da queste parti, forse era collegato alla fontana. Tuttavia c'è una cosa che è contraria a questa ipotesi. L'acquedotto Antoniniano si chiama così perché fu costruito da Caracalla. Marco Aurelio Antonino era il suo nome in realtà. Caracalla era perché è vestito, quindi era soprannominato Caracalla. La fontana invece, se uno guarda proprio lo zampillo centrale, quella specie di cono che si vede, di costruzione a forma di cono, che si vede al centro, è costruita invece con una tecnica che non era quella del tempo dell'imperatore Caracalla. Caracalla era del 200 d.C. Questa tecnica invece, se ci fate caso, è fatta in parte con mattoni, in parte con, si chiama opus reticulatum, sarebbe quel tipo di muratura fatta con blocchetti di tufo parallelepipedi messi a fare come fossero tanti rombi, messi a fare come un reticolo. Questa tecnica è tipica invece di 50-100 anni prima. Il Ninfeo di Egeria, dentro la Caffarella, è costruito con la stessa tecnica e quello è del 150 d.C. circa. Quindi ci sta un intervallo di 50-60 anni che non torna con con l'ipotesi dell'acquedotto Antoniniano. Dove quindi abbia preso l'acqua questa fontana non lo sappiamo. Tuttavia se uno qua buca sottoterra, dopo una quindicina di metri ci sta la falda fissa, tant'è vero che qui sotto ci stanno le catacombe, quelle chiamate l'ipogeo di Via Dino Compagni, e sotto proprio ci sta una scaletta dentro le catacombe che permette di raggiungere la falda fissa. Quindi in ogni caso la zona poteva essere alimentata dall'acqua, diciamo, di sorgente. Che altro si può dire su questa fontana? Quell'affare che si vede lì al centro è lo zampillo, diciamo, è probabilmente un esemplare unico nell'edilizia romana. In realtà fino mi pare agli anni 40 ce n'era un altro, era la Meta Sudante che stava di fronte al Colosseo, una fontana a forma di cono con dentro tutte delle canalette che permettevano all'acqua di salire verso l'alto e trasudare poi dalla parte più alta. Ecco, quindi si chiamava Sudante proprio perché non era una fontana che, come le fontane che conosciamo noi, era una fontana che trasudava l'acqua. E d'altra parte allora l'uso dei sifoni per fare condutture sotto pressione non era possibile, quindi ecco, il massimo che si poteva ottenere era la fontana che trasudava. Poi si chiamava Meta perché questa forma di cono era la stessa delle mete dei circhi dove giravano i cavalli, e quindi Meta Sudante. Questo qui sì, la possiamo chiamare Meta Sudante anche noi, anche se naturalmente quella vera era quella che sta di fronte al Colosseo e che è stata rasa al suolo. Tuttavia se uno guarda si vede ancora che ci sono le canalette in terracotta che avrebbero permesso all'acqua di salire verso l'alto probabilmente. Tuttavia ancora una ricerca, la pubblicazione dei lavori fatti durante lo scavo non è stata fatta. Come vedete, la sovrintendenza non è riuscita nemmeno a completare la tettoia. L'anno scorso, quando c'era stata una giornata di grande evento, si era scoperchiato tutto. Ecco, quindi vediamo come trattiamo noi i nostri reperti. Uno dei motivi per cui noi facciamo queste visite è appunto per farli vedere, perché d'altra parte, se fosse per il Ministero dei Beni Culturali o per il Comune di Roma, qua nessuno saprebbe nemmeno che esistono. Quando è stato costruito questo palazzo, ecco, se ci fate caso, lo zampino dovrebbe essere più o meno al centro della fontana, quindi la fontana doveva venire ancora dietro le mie spalle, però quando è stato costruito il palazzo probabilmente è stato raso tutto al suolo. E non solo è stata rasa al suolo, ma è stata pure dimenticata l'esistenza della fontana, tant'è vero quando negli anni 80 è stata ritrovata, ecco, è stata trovata come una scoperta, non come una cosa che già si conosceva e che è stata rimessa alla luce. Adesso noi da qui andiamo verso il Parco della Caffarella e poi risaliamo sulla Via Latina girando sotto al Casale Taranni. Quindi adesso andiamo verso la discesa, arriviamo più o meno alla zona di Via De Bilt e facciamo un'altra sosta lì, arrivati proprio sotto al Casale Taranni. Parco della Caffarella. Qualche parola sul Parco della Caffarella. Il nome Caffarella deriva dalla famiglia dei Caffarelli, che è la famiglia che nel 1540 circa, quindi siamo passati dal 300 avanti Cristo al 1540, un bel salto. Nel 1540 questa famiglia ricomprò tutte le particelle in cui era frazionata la Caffarella, perché nel Medioevo ovviamente era stata semi-abbandonata, le ricomprò per fare una grande tenuta agricola. La famiglia dei Caffarelli tenne questa valle per un secolo circa e diede appunto il nome. Prima non si chiamava Caffarella, bensì era conosciuta per esempio come Vallis Marmoria. Vallis Marmoria perché a differenza di come la vediamo adesso, così verde, al tempo degli antichi romani era abbastanza urbanizzata, sia per tutti i sepolcri e le ville che stavano sulla Via Latina, ma anche e soprattutto per le ville e i sepolcri che stavano sull'Appia Antica. E l'Appia Antica sarebbero proprio quei cipressi e i pini che si vedono lì all'orizzonte. Quindi era urbanizzata sia da questo lato sia dal lato opposto. Con la distruzione portata dal Medioevo, il crollo dei monumenti, la valle praticamente fu usata nel Medioevo come una cava di marmo. Anziché andare a cavare il marmo nelle miniere, si veniva a prenderlo qua dai monumenti romani. Il Medioevo fu un periodo di distruzioni incredibili. Per avere la calce per costruire, era necessario calcificare materiali calcarei. Poteva essere il travertino, poteva essere il marmo, però anziché andare a prendere marmo o travertino, magari il marmo da Massa Carrara o il travertino da Tivoli e cose del genere, no, loro prendevano le statue romane, le mettevano dentro delle apposite calcine e con quella ci facevano la calce. Tanto per dirne una, lì su Via Appia Antica c'è il sepolcro degli Scipioni, lì proprio accanto al sepolcro fu impiantata nel Medioevo una calcina per utilizzare proprio direttamente i marmi del sepolcro degli Scipioni, tant'è vero che uno va lì non ci trova più manco un pezzo di marmo. Quindi Vallis Marmoria era chiamata, poi nel 1500 appunto i Caffarelli che nel 1547 costruirono il Casale della Vacca Riccia. Che è quello che sta al centro della valle. Non so se da qua. Ecco, si vede proprio da qui le parti posteriori che sono lì. Ecco, proprio se uno guarda vede la tomba di Cecilia Metella, subito in basso a sinistra, ecco, ci stanno le parti posteriori del Casale della Vaccariccia. Nel 1500, naturalmente, possedere una zona così verde alle porte di Roma era una cosa particolarmente importante, perché non essendo ancora sviluppata la tecnologia dei frigoriferi, ovviamente per avere frutta e verdura fresca bisognava coltivarle alle porte di Roma. E questa valle poi era particolarmente fertile e ricca d'acqua, e quindi era una bella rendita anche per chi la possedeva. Nel 1600 la tenuta fu ceduta ai Pallavicini e ai Rospigliosi. Proprio in quel periodo lì, nel 1600, fu costruito questo nuovo casale, nuovo per quel tempo, che è quello che noi conosciamo adesso come Casale Taranni. alla fine del Settecento presero la Caffarella di Torlonia. L'ultimo erede della famiglia Torlonia era il marchese Gerini, Alessandro Gerini, che è morto qualche anno fa, quello che aveva lasciato 1.500 miliardi di eredità. Non so se vi ricordate, si leggeva sulle cronache di Roma. È quello poi che ha fatto scoppiare la Tangentopoli romana con i diari in cui ha lasciato scritto le mazzette per l'edificio del catasto che adesso sta lì a Cinecittà 2. Dopodiché adesso la Caffarella è di proprietà della Fondazione Gerini, che però non è che abbia, cioè l'idea della Fondazione Gerini sono quella di riuscirci a ottenere più soldi possibile, non certo quella di farci un parco pubblico. Possibilmente di poterla scambiare col Comune di Roma avendo l'edificabilità su altre aree, oppure di avere una marea di soldi. Il Comune di Roma adesso ha 26 miliardi che sono stati forniti dalla legge per Roma Capitale. L'Ufficio Tutela Ambiente ha anche preparato il progetto per l'esproprio che potrebbe partire nei prossimi mesi. L'unica difficoltà è che ci sono due diverse filosofie sull'esproprio della Caffarella. Una è quella nostra dei cittadini dell'Appio Ladino e una è quella del consorzio che ha la gestione del Parco regionale dell'Appia Antica. I cittadini dell'Appio Ladino, penso insomma di interpretare anche quello che pensiamo tutti, desiderano che l'esproprio si faccia da questa parte, cioè espropriando i terreni della nona circoscrizione più o meno, quindi per dire da Via dei Cessati Spiriti, Largo Tacchi Venturi fino a Via Macedonia. L'altra visione e l'altra filosofia è quella del Parco regionale dell'Appia Antica, che vorrebbe avere la sede proprio sull'Appia Antica, vicino al viadotto di Via Cilicia, e farsi come parco utilizzare i 26 miliardi per espropriare tutta la zona attorno, quindi la via Cristoforo Colombo, Via Cilicia, la parte davanti alle mura. Certo, sempre parco è chiaro che però per noi che abitiamo in questo quartiere, che abbiamo solo Villa Lazzaroni come spazio verde, sarebbe una bella fregatura, ecco. Anche perché poi i 26 miliardi sono stati messi anche per le firme e le battaglie che sono state fatte proprio in questo quartiere. Il Casale Terracchi è stato fatto nel 1600 e appunto serviva sia per la coltivazione e anche per il controllo della valle, perché effettivamente la campagna romana è sempre stata un luogo non sempre rispettabile. La Vaccareccia addirittura, che è quella che sta al centro, ha addirittura al centro una torre proprio per il controllo una torre costruita naturalmente secoli prima, che però serviva ancora nel 1500 per controllare tutta la vallata. Era tutto un sistema di fortificazioni molto semplici naturalmente, perché le torrette, però che era invece costruito in modo strategico, perché c'era una torre a cavallo dell'Almone, dalle parti di via dell'Almone, quella alla Vaccareccia, la torre dell'Angelo che sta lì su via Latina, che poi è stata demolita dalla soprintendenza archeologica negli anni 60. Ecco, quindi un sistema per il controllo. Perché la Caffarella nel Medioevo, pure se era stata abbandonata dall'agricoltura, era importantissima a fini militari, perché via Latina e via Appia Antica, chi le controllava faceva pagare il pedaggio ai viaggiatori e quindi era una bella rendita. Adesso ecco, io volevo segnalare qua sotto alla mia sinistra ci sta una villa romana che è stata scavata pure questa all'inizio degli anni 80. Purtroppo è stata scavata forse perché volevano costruire un palazzo, hanno trovato la villa e quindi è stato bloccato tutto. È stata scavata, è stata fotografata dalla soprintendenza, dopodiché non ci ha più messo piede nessuno. Degli organi tecnici dello Stato, né del Comune di Roma. Così adesso chi se l'immaginerebbe che qua sotto c'è una villa romana? Invece se uno ci va magari a febbraio, quando l'erba è più bassa, con un falcetto trova che qua sotto ci stanno muri in opera reticolata, muri in opera laterizia, quindi è tutta una serie di costruzioni, non è soltanto magari un piccolo brandello di muro, è tutta una serie di costruzioni. È stata addirittura vincolata nel 1982 come monumento nazionale. Se voi guardate quindi com'è ridotta questa che è monumento nazionale, figuriamoci Vaccareccia, Casale Taragni e queste altre cose che non sono nemmeno vincolate. Casale Taragni è questo qua, quello siamo proprio sui piedi. Adesso noi possiamo invece risalire e andiamo a vedere quella cisterna grossa che si vede in cima alla collina.
Andiamo alla Vaccareccia ancora, no? Ah, bello, calma.
Se la filosofia del Parco regionale di quella di espropriare non qui, ma laggiù dove c'è il gasometro, dove c'è il gasometro, cioè dalla parte della Colombo, che cosa succederebbe di questa parte qui? rimarrebbe, come ha detto, proprietà privata, di cui il proprietario se ne infischia e in cui il comune ha grosse difficoltà a tutelarla. Per dire, la Caffarella è vincolata come bellezza naturale, di notevole interesse pubblico, dice il decreto. Ci sono il piano regolatore che ci mette il vincolo paesistico-archeologico. Ci stanno adesso il progetto dell'ufficio di tutela ambiente che quindi quando verrà approvato porrà un nuovo vincolo sull'area. Ci stanno le leggi, parco regionale, quindi pure quello è un altro vincolo. Insomma, sembrerebbe protetta in modo assoluto. Invece, come vediamo, i nostri concittadini vengono e ci scaricano la monnezza. Nessuno la protegge. Noi abbiamo fatto, come Tarlo, una interrogazione al presidente della circoscrizione sul fatto che nella zona di Via Libia per quale motivo i vigili urbani non vanno a fare la vigilanza quando hanno le moto fuori strada, che gli sono state date dal comune, hanno le moto fuori strada, perché non le usano? La risposta è stata data dal presidente della circoscrizione, diceva proprio così: effettivamente il nono gruppo dei vigili urbani ha a disposizione due moto fuori strada, tuttavia non essendo dotate delle gomme adatte a essere usate fuori dall'asfalto non vengono utilizzate nella campagna. Questo è un altro aspetto della questione, la monnezza. È vero che essendo privata il privato ha l'obbligo di tenerla pulita. Il comune quando si azzarda a cercare di far pulire questo terreno, ecco com'è la storia. Prima il comune deve fare la diffida al proprietario. Per fare la diffida al proprietario deve avere la mappa catastale, le foto, eccetera, quindi deve mettere in movimento i vigili urbani per un paio di settimane. I vigili urbani poi al catastro non ci vogliono andare, ma quella è un'altra storia. Quando comunque hanno mappe catastali, eccetera, certificati, allora il comune dovrebbe diffidare il proprietario, che è il marchese Gerini, a pulirla. Il proprietario non gliene importa niente, dice fate come vi pare, basta, io non ci metto un soldo. Allora il comune dopo 15 giorni della diffida può pulirla lui mandando il conto al proprietario, e questa è la procedura di legge. Pulirla lui, la dovrebbe pulire l'AMNU. Quando il comune dice all'AMNU va a pulire quella zona che è proprietà privata, l'AMNU fa sì, però a me i soldi chi me la dà? Allora il comune dice te la fa ridare dal proprietario, l'AMNU gli risponde no, perché il proprietario a me non mi dà una lira, o so come vanno a finire queste cose. Allora dovrebbe anticiparla il comune, l'AMNU allora la mette in una lista d'attesa che in genere dura un anno e mezzo. Dopo un anno e mezzo arriva l'AMNU, pulisce nella maniera insomma un po' superficiale tipica loro. Dopodiché manda il conto al Comune di Roma, il Comune di Roma lo manda a Gerini, perché Gerini non paga, allora il Comune di Roma dovrebbe chiamare l'avvocatura del Comune, che è quella che poi si è fatta, ha perso l'esproprio nel 1980, insomma si sa l'avvocatura del Comune come funziona, e dovrebbe fare la causa civile a Gerini, che ha i migliori avvocati di Roma. Ecco, e in genere queste cause poi a Roma durano 15 anni, ecco come va a finire. Ecco così noi ci teniamo la Caffarella piena di mordenze. Quindi insomma non si sa, si può ne riuscire nemmeno a dire di chi è responsabile. Una cosa così contorta. Dunque, adesso passiamo alla parte più archeologica. La Valle della Caffarella, come dicevo, nel 1500 era così importante che i Caffarelli ci hanno costruito proprio un casale al centro con la torre in modo da poterla coltivare. Ma è ancora più vero questo al tempo degli antichi romani. Gli antichi romani potevano farsi venire magari dall'Egitto, dalla Grecia, eccetera, dalle zone agricole ai margini dell'impero, si potevano far venire grano, farina e cose cereali. Frutta e verdura dovevano essere coltivate alle porte di Roma. Chi aveva una villa alle porte di Roma la utilizzava sicuramente anche come azienda agricola. Tutte le ville, in genere già tutti i cittadini romani cercavano di avere una base fuori dalle mura, perché al centro di Roma la situazione era invivibile. C'è Marziale che dice che non si può camminare, che non si può dormire la notte dal traffico. Figuriamoci questo. Chi camminava poi per le strade di Roma, ricordiamoci che non c'erano i bagni, quindi in genere quando uno faceva i propri bisogni poi buttava dalla finestra se stava un piano elevato, e quindi cascava magari sopra la testa di qualcuno che passava sotto. Quindi i romani quando potevano si facevano la casa in campagna, quando avevano i soldi si facevano la villa, e se avevano un terreno lo sfruttavano sicuramente dal punto di vista agricolo. Per poterlo sfruttare era indispensabile avere l'acqua. Per avere l'acqua si costruivano delle grosse cisterne. Una di queste cisterne è proprio questa qua. Questa addirittura ha un diametro di 30 metri. Era costruita con quel tipo di muratura lì. Adesso uno lo vede, pensa che sia il solito muraccio romano. Invece no, quello è il cosiddetto opus signinum, che è un tipo di muratura impermeabile, perché è fatta con la calce magra ben pressata, facendo poi degli strati molto vicini con scaglie di selce, così si faceva un muro che poteva essere abbastanza alto, molto solido e soprattutto impermeabile, permetteva quindi la conservazione dell'acqua. C'è addirittura chi ha sostenuto che in questa, proprio qui dove siamo noi, proprio qui sotto i nostri piedi, addirittura per certi periodi sia stata usata per l'allevamento di pesci d'acqua dolce che poi potevano essere rivenduti nei mercati di Roma. Oppure magari con qualche conduttura in terracotta l'acqua poteva scendere verso il basso. Proprio qua sotto al Casale Tarani, adesso da qui non si vede, se uno prosegue dopo il cancello per via della Caffarella, sotto c'è un... adesso è all'aspetto di un fienile, però la base è fatta con questo stesso tipo di muratura, era un'altra cisterna. E la Caffarella più o meno è piena di cisterne. Adesso però niente, da qua non si vede. A questo proposito volevo dire, domenica prossima, il Comitato per il Parco della Caffarella organizza una visita guidata in Caffarella che è diretta dal professor Lorenzo Quinci, quindi sicuramente un'occasione da non perdere. L'appuntamento lo danno a Tacchi Venturi alle 9:15. Noi invece ci rivediamo la domenica dopo con il fiscale. Dunque, allora, quindi l'opus signinum, questo qui era una muratura impermeabile e permetteva di conservare l'acqua. Nel Medioevo il fatto che ci fosse questa cisterna rotonda ha dato il nome alla zona che viene chiamata la zona dello Girolo, Girolo proprio dal nome della cisterna. E naturalmente adesso vedete come è utilizzata, ci stanno tossicodipendenti che ci si vengono a bucare, e qui sotto se venisse scavata certo sarebbe una cosa molto interessante, invece adesso noi siamo proprio sopra una gran marea di rifiuti. Adesso continuiamo a camminare in mezzo ai rifiuti e raggiungiamo la Via Latina nella zona all'incrocio con Via di Vigna Fabri, dove è stata scavata alcuni anni fa il basolato autentico della Via Latina, è una zona archeologica molto importante. Finalmente la Via Latina. Prima di partire con la spiegazione archeologica volevo fare un altro discorsetto, cioè non volevo dire niente di particolare. Noi stiamo raccogliendo delle firme per chiedere di piantare alberi nella zona di Via Latina che sta tra Via Bitinia e via Macedonia, via Lidia, quella parte, ecco, stiamo facendo una raccolta di firme per mandare una petizione al Presidente del Consiglio circoscrizionale per chiedere che il Servizio Giardini appunto pianti gli alberi dove naturalmente è possibile. Chi vuole che può firmare, ecco, così poi le mandiamo in circoscrizione e vediamo un po' se ci stanno a sentire. Dunque, allora, la Via Latina. Qui finalmente siamo arrivati in un punto in cui si vede, per quello che si può vedere, un po' di materiale antico. Prima di tutto il basolato. Se ci fate caso, questo basolato addirittura ancora porta su di sé i solchi fatti dal passaggio dei carri. Il traffico lungo la Via Latina era intensissimo. La Via Latina e la Via Appia Antica permettevano il contatto, il collegamento di Roma non con il nord, che a quell'ora, a quel tempo era il nord, c'erano i barbari, bensì col sud, che era la zona dove c'era la civiltà, con la Grecia, l'Egitto. Quando uno a Roma pensava dov'è la civiltà fuori di Roma, non è al nord, è al sud. Quindi la Via Latina e la Via Antica erano state importantissime e avevano una quantità di traffico incredibile. Addirittura questa parte qui dove siamo noi, che è la parte pavimentata con i basoli, era lasciata quasi esclusivamente ai carri, e per il traffico pedonale, che era quello poi più importante, più numeroso, venivano fatte ai due lati due marciapiedi che erano di 3 metri l'uno. La Via Latina qui era larga, qui è 3,95 metri, 4 metri, che è più o meno una misura che permette ai due carri di incrociarsi oppure di sorpassare. Ai lati c'erano 3 metri per lato di marciapiedi, che venivano chiamate le crepitine, lasciate esclusivamente per i viaggiatori a piedi. Così in totale la strada era una strada di 10 metri di lato, quindi insomma una cosa per l'epoca, un bello sforzo ingegneristico. Altra cosa da notare proprio in questo punto, se uno guarda alle mie spalle oppure guarda davanti oppure alle spalle vostre, si vede che è un lungo rettilineo. In effetti era proprio così, cioè era un rettilineo che partiva più o meno da Piazza Galeria o da via Mantellini, lì dove c'è la stazione dei Carabinieri, e puntava dritto fino a Grotta Ferrata. Questo per dire che i romani hanno deciso di seguire, fare un grosso sforzo e seguire gli stessi criteri che noi adesso usiamo per le autostrade.
non si andavano a cercare piccoli centri abitati o anche grandi centri abitati che c'erano lungo il percorso, si puntava dritto per dritto e si facevano le diramazioni. Tanto per dirne una, andando in questa direzione si va molto vicini a Tuscolo, oltretutto quando poi si valica il passo dell'Algido e si raggiunge la valle dell'Iri e del Sacco, il Tuscolo è abbastanza vicino, Anagni è vicina e così via. E invece la Via Latina andava proprio dritto e c'erano delle diramazioni, degli svincoli che permettevano di raggiungere questi altri centri, proprio come facciamo noi adesso con le autostrade che abbiamo gli svincoli. Quindi la pavimentazione al centro. Questa tecnica dei basoli è una tecnica che si è sviluppata mano a mano dopo più o meno il 296 avanti Cristo. Un attimo di date. La Via Latina fu, ho già detto, era già in uso nella preistoria, però come strada è stata aperta dai romani nel 330 avanti Cristo. Perché nel 330? Perché proprio nel 333, mi pare, i romani riuscirono a sconfiggere la Lega Latina. La Lega Latina era la lega di tutti i popoli dei colli albani, i popoli latini, che si erano coalizzati contro Roma. Era più o meno il momento in cui cominciava la Repubblica Romana, e quindi c'erano stati grossi attriti. Per esempio, l'ultimo re di Roma era Tarquinio il Superbo, che era sostenuto dagli Etruschi ma anche dai Latini contro Roma, e così c'erano queste strane alleanze per cui i Romani poi dovevano combattere sia da una parte che dall'altra. Prima viene conquistata Veio, poi la sconfitta della Lega Latina, e subito dopo la sconfitta della Lega Latina si affacciano i Romani dall'altra parte dei Colli Albani, sulla zona della Campania, e lì comincia la questione delle guerre sannitiche. Allora, che cosa fanno? Per avere una strada che permetteva il movimento di truppe, quindi ovviamente questo è stato fatto a fini militari, viene aperta prima la Via Latina e poi la Via Appia Antica, prosciugando le paludi pontine. Nel 200, finito il periodo delle guerre sannitiche, per fortuna, invece c'è il periodo del grande progresso ingegneristico. Mentre prima le strade erano di terra battuta, nel 296 avanti Cristo la Via Appia Antica, nel tratto lì dentro le mura, viene pavimentata per la prima volta con tufo, anche sfruttando il fatto che Roma è tutta fatta sul tufo. Subito dopo una decina d'anni, comincia la prima pavimentazione sperimentale coi basoli, dalle mura fino a Boville, che fra Tocchie, e subito dopo naturalmente viene pavimentata anche la Via Latina e poi mano a mano le varie strade consolari. Come questa pavimentazione ha potuto resistere fino ad oggi, che siamo nel 1994? Non è che i romani si limitavano a cavare i basoli e a metterli qua per terra, erano tutto un lavoro. I basoli venivano tagliati in modo da avere una faccia superiore a forma poligonale liscia e sotto a forma di cuneo, ma nemmeno questo era sufficiente. Quando venivano a costruire costruire appunto, a pavimentare un tratto come questo qui, prima loro partivano scavando i bordi, dove adesso lì si vede ci stanno delle solette di cemento, si scavavano i bordi e si mettevano dei basoli a coltello, quindi verticalmente. Qualcuno sta proprio lì dove sto indicando io adesso. Questi basoli servivano a dare sia la direzione della strada, sia impedivano ai carri poi di salire sui marciapiedi perché avrebbero schiacciato i pedoni. Erano i paracarri, insomma, già i romani pensavano all'uso a costruire i paracarri. Scavavano poi al centro della sede stradale, nella parte più bassa mettevano quello che era la ruderazio, e la ruderazio era una serie di pietre molto grosse che facevano da fondamenta. Sopra le pietre grosse poi uno strato di ghiaia, sopra addirittura la ghiaia uno strato di sabbia che poi veniva impastata con la malta e la calce, e quindi faceva un cemento che diventava, una volta solidificato, era molto... molto permetteva la stabilità della strada. Proprio sopra, alla fine, la sabbia con la calce venivano inseriti, incuneandoli, i basoli, dopodiché il piancito era così duro che non si smuoveva più. L'unico modo per tirare via i basoli era quello che hanno usato nel Medioevo, che era quello di venire qui e sradicarli uno a uno, perché così ci sono state fatte le pavimentazioni in San Pietrino. Nel Medioevo, come al solito, anziché andare magari a Santa Maria delle Mole a cavare nuova pietra lavica, si veniva qua e si tiravano fuori i basoli. Alcuni basoli poi sono stati tirati fuori e non sono nemmeno stati utilizzati. Proprio lì dentro la recinzione c'è stato tutto un mucchio di basoli che gli archeologi hanno ritrovato qua sparsi per terra, che però erano già stati sradicati. Non sapendo come poi dovevano essere rimessi, se li avessero messi a caso adesso non si vedrebbero i solchi, quindi avrebbe un'idea che non sarebbe stata quella che era in origine, allora l'hanno ammonticchiato lì e l'hanno lasciato lì in attesa di sviluppi futuri. Qui invece quelli dove sono rimasti sono proprio originali della pavimentazione originale, appunto si vede che i solchi sono infatti paralleli all'asse stradale. Un'altra cosa curiosa, prima di abbandonare la questione della pavimentazione, ho detto che ai lati c'erano questi basoli messi a coltello, gli umboni, che impedivano ai carri di salire sul marciapiede schiacciando i pedoni. A una decina di metri più o meno da me, dove sto indicando io adesso, ci sta invece un passo carrabile in cui sono stati messi proprio sul bordo dei basoli di piatto che permettevano appunto ai carri di salire sul marciapiede, perché probabilmente c'era un albergo, una taverna, un magazzino, chissà che cosa, che aveva bisogno del suo passo carrabile, forse pagava pure una tassa all'imperatore, chi lo sa, e così si era fatto costruire il suo passo carrabile. E questo per quanto riguarda la strada. Ai lati della strada cosa c'era? Come ho detto, la legge delle 12 tavole impediva che si costruissero tombe al centro della città, dentro la città, per motivi religiosi e probabilmente anche per motivi igienici. Questo uso poi naturalmente è durato per tutto il periodo romano ed è finito con il cristianesimo, quando è il declino dell'impero, sia perché qua la campagna era diventata impraticabile, sia perché poi si portavano la chiesa, insomma, permetteva di mettere le tombe dentro le chiese, abbiamo presente nella pavimentazione delle chiese romaniche dentro Roma. E quindi questo uso, che era durato per tanti anni, per quasi 1000 anni, scompare, e quindi comincia il periodo in cui vengono messe le tombe dentro le chiese, che finisce poi con Napoleone, quando devono essere fatti i cimiteri. Allora invece i romani non potevano quindi mettere dentro la città, e allora li mettevano subito fuori le mura, una successione quindi ininterrotta di sepolcri. In 600-700 anni i sepolcri hanno preso le forme più svariate. Il tipo più antico è che noi abbiamo qui è questo come si può definire? Questo torso di sepolcro che sta alle mie spalle. È quello che viene chiamato il sepolcro a mausoleo, o sepolcro a torre. Era un tipo di sepolcro fatto in questo modo. Intanto l'aspetto, naturalmente, uno dovrebbe immaginarsi addirittura Cecilia Metella, anche magari una Cecilia Metella più piccola. C'erano dei blocchi di materiale nobile, marmo, travertino, peperino, che venivano messi tutto intorno, e al centro si colava il calcestruzzo liquido con scaglie di tufo, scaglie di selce. Poi si faceva un altro saldo di materiale nobile tutto intorno, si ricolava il calcestruzzo dentro e così via a strati. E alla fine si otteneva un monumento abbastanza alto. Come vedete, proprio quello lì, e lì in quel muro lì si vede che gli strati sono più o meno di 60-90 cm, che è più o meno poi la misura dei blocchi di marmo che venivano messi tutto intorno. Se uno va a Cecilia Metella, i blocchi sono più o meno di quella misura lì. Un altro di questi mausolei a pilastro, a torre, lo vediamo qui alla mia sinistra, dove indico io adesso. Lì purtroppo c'è rimasta soltanto le fondamenta, però si vede dal lato mio c'è uno dei blocchi di peperino che facevano appunto la decorazione tutto intorno. Gli archeologi, per dare un'idea del sepolcro, poi hanno costruito con il cemento, hanno ricostruito gli altri blocchi e gli altri lati. E al centro appunto c'è sta il blocco di calcestruzzo che faceva appunto il nucleo di questo tipo di sepolcro. Un metodo successivo di costruire i sepolcri era quello dei sepolcri a tempietto. Il sepolcro a tempietto comincia naturalmente quando si sviluppa l'uso del laterizio. Il primo edificio costruito interamente in laterizio è il Castro Pretorio al tempo dell'imperatore Tiberio. L'imperatore Tiberio, siamo a cavallo tra l'avanti Cristo e il dopo Cristo. Fino a quel periodo lì il laterizio non era diffuso. Quindi appunto l'unica tecnica per costruire dei monumenti molto alti era appunto questa qui, dei blocchi di marmo o di travertino con al centro il calcestruzzo liquido. Il laterizio appunto non poteva essere utilizzato. I romani gradivano molto essere ricordati dopo la morte, così magari sopra al mausoleo ci mettevano una bella targa con scritto qui giace Vinco Pallino, che è stato tanto bravo in vita, ha amato molto la moglie, ha vissuto 20 anni. Le lastre erano in genere di marmo e sono state naturalmente portate via per utilizzarle probabilmente come materiale da costruzione. Addirittura Cecilia Metella nel 1500 stava per essere smantellata quando doveva venire costruita Villa d'Este a Tivoli, solo che ci fu un intervento al Senato di Roma del conservatore Paolo Lancellotti, mi pare, che con un intervento appassionato chiese di salvare Cecilia Metella, e il Senato di Roma appunto impedì, mi pare, a Ippolito d'Este di smantellarla per farci la sua villa a Tivoli. Quindi un ultimo tipo di sepolcro è quello che sta lì sotto la tettoia, dove sto indicando io adesso. Quello è costruito addirittura nemmeno con i mattoni, l'opera laterizia in pratica, è costruito addirittura in opera listata. L'opera listata sarebbe un tipo di muratura in cui si fa uno strato di mattoni e strato di tufo, strato di mattoni e strato di tufo. Adesso se ci avviciniamo lo vediamo meglio. E oltretutto si vede che alcuni dei muri sono leggermente arcuati perché probabilmente contenevano il nome tecnico è arcosoli, che sarebbero dei nicchioni in cui si metteva il sarcofago. Magari in questo tipo di sepolcro alle mie spalle il sarcofago stava in cima oppure stava messo sotto alla torre. Nei sepolcri a tempietto, che sono del periodo intermedio, magari la persona veniva cremata e si mettevano dentro le olle cinerarie, le cosiddette olle cinerarie, i vasetti di terracotta, no? E invece l'ultimo tipo, possiamo dire, tra virgolette, ecco, è questo qui in cui diventa di nuovo diffuso il sarcofago e vengono costruiti appunto questi arcosoli in laterizio. Adesso noi, scendendo giù per la strada, possiamo dare un'occhiata lì a quei muri sotto la tettoia, proprio davanti a quei muri per terra, se non la vegetazione non l'ha coperta, ci sta addirittura una cassa di terracotta cementata nel terreno, uno che magari non aveva soldi da spendere, allora la tomba si è fatta proprio scavandosi un rettangolo per terra e ci ha messo la sua cassa di terracotta, poi coperta da tegole. Quando è stato fatto lo scavo hanno trovato pure qualche osso dentro. Quindi diamo un'occhiata alla cassa di terracotta e un'occhiata anche ai muri. Prima di andare via però l'ultima informazione è questa. Nel 1982, mi pare, quando è cominciato lo scavo di questa zona, sono stati trovati anche altre cose importanti che adesso non si vedono. Una si appena intravede qui alla mia destra, dove indico io, ci dovrebbero essere i muri di sostegno della strada, che si dovrebbe vedere appena che spuntano dal terreno una fila di grossi blocchi di tufo, è il tufo giallastro, quello cosiddetto, si vedono? Il tufo di Grotta Oscura, che veniva utilizzato, appunto, veniva preso dalla zona di Prima Porta, è stato utilizzato dopo la conquista di Veio, perché quello era territorio etrusco a suo tempo, ed è stato il materiale da costruzione per questo tipo di muri di sostegno più usato. Le mura che si vedono alla stazione Termini sono del tufo di Grotta Oscura, tanto per dirne una. Poi piano piano è stato abbandonato quando i romani hanno preso il controllo dell'alta valle dell'Aniene, lì c'era il cosiddetto tufo rosso dell'Aniene, e veniva trasportato con le barche, quindi molto più economico. Tufo di Grotta Oscura. Ma non solo questo, gli archeologi hanno anche trovato invece dalla parte opposta la traccia di una strada che era più antica della pavimentazione ed era in terra battuta. Questa strada potrebbe essere proprio quella fatta nel 330 a.C., subito dopo la sconfitta della Lega Latina, e che quindi potrebbe essere proprio quel tracciato originale dell'inizio delle guerre salditiche fatto dai romani, di cui poi si sono perse le tracce perché poi quando è stata pavimentata il tracciato è stato un po' ricostruito. È proprio la strada originale, quindi 330 a.C. 1994, pensate quanti anni sono che i romani passano in questo tratto. Alcune persone gradirebbero che venisse ricollegata alla Via Latina facendo magari un bypass qui alla mia destra. Io francamente è una soluzione che mi lascia perplesso per due motivi. Una è quella che così si viene a tranciare un'altra volta un pezzo di parco della Caffarella, costruendo qui una zona di asfalto, e quindi si verrebbe a isolare questa parte con i rude dei romani dalla parte del parco. L'altro motivo di perplessità è quello che su questa strada, sulla Via Latina, si affacciano quattro scuole. Abbiamo già 4 incidenti mortali proprio nella parte qua a valle. La costruzione di un percorso che permette lo scorrimento veloce probabilmente renderebbe ancora più pericoloso questo tratto di strada, tenendo presente le scuole, probabilmente la soluzione non so se sarebbe auspicabile. In ogni caso, il progetto della Caffarella dell'Ufficio Tutela Ambiente non prevede questa costruzione di strade perché la Soprintendenza Archeologica ha detto che lungo la Via Latina lei ci vuole scavare. Magari li scaverà nel 2050, tuttavia ha chiesto che venga mantenuta libera proprio per fare gli scavi archeologici. Adesso scendiamo giù e raggiungiamo, dopo l'Arco di Tacchi Venturi, l'incrocio con via Franco Bartoloni. Libro nero, c'è la foto a pagina 51. Qua così poco significativo, poi oltretutto immerso nella monnezza, ci spiega per quale motivo poi il comune di Roma non pulisce la Caffarella, anche perché i cittadini romani poi usano i ruderi romani per buttarci la monnezza, abbiamo visto benissimo. Invece questa è un'altra testimonianza molto importante della Via Latina. Abbiamo detto che non c'erano solo sepolcri lungo la Via Latina, ma c'erano anche punti di appoggio per i viaggiatori, alberghi, c'erano le stazioni di posta, gli alberghi di tappa, cioè le mansiones, le mutaciones dove si faceva mutazione, proprio si cambiava il cavallo, le mansiones dove uno si poteva dormire, riposare e lavarsi, che quelle ogni 9 miglia, ogni 30 miglia. In più poi c'erano anche questi edifici come questo, che erano delle fontane ninfeo. Difatti, come vediamo, questo tutto un muro in laterizio rettangolare, al centro, dentro, c'è una vasca che in origine appunto doveva servire a conservare l'acqua che poi poteva essere usata per le persone che venivano a bere. Meglio non avvicinarsi troppo perché dentro probabilmente sarà pieno di sorci. Purtroppo il lato bello poi non è nemmeno questo, ma è dalla parte opposta. Nel libro nero c'è la fotografia, pagina 51, è un lato fatto con dei contrafforti ad archetti in laterizio, che è abbastanza interessante, fa un prospetto architettonico. Purtroppo vedete com'è abbandonato, quindi nemmeno fa venire voglia di andarselo a guardare. Perché sorgeva in questo posto questo ninfeo? Perché proprio qui in questa valletta passava un fosso, che era il fosso dei cessati spiriti. Noi si chiamava finché esisteva il fosso dei cessati spiriti. Poi è stato incanalato, intubato, adesso si butta nel collettore che va al depuratore. E questo fosso appunto esisteva in età romana, qui dove sto indicando io adesso alla mia sinistra, c'era un via Latina, era un grosso viadotto alto fino a 7 metri, costruito in opera quadrata di tufo, il tufo che abbiamo visto prima, il tufo giallo di Grotta Oscura, e scavalcava appunto con un viadotto alto 7 metri il fosso dei cessati spiriti. Adesso è tutto pieno di monnezza, quindi è impossibile da ritrovare. Forse con gli scavi archeologici in futuro magari si potrà rivederne le tracce. E appunto c'era il corso d'acqua che proveniva da via dei cessati spiriti, e poi c'era questo ninfeo che magari utilizzava anche l'acqua, forse per l'irrigazione. Sicuramente per le persone che passano lungo la Via Latina che potevano venire a bere. Adesso se si riesce da sopra a dare un'occhiata al lato opposto dove c'è il prospetto ad archetti, poi saliamo qua sopra e andiamo a vedere un sepolcro a tempietto. Una volta c'erano 4 lati, adesso c'è rimasto solo uno spigolo. Prima che crolla lo andiamo a vedere. Allora, questo è un tipo di sepolcro successivo a quello che abbiamo visto prima del mausoleo. Il mausoleo, come ho detto, era una zona 50 anni fa, se uno diceva io abito a Via dei Stati Spiriti, è come dire adesso abito a Corviale, insomma queste zone tra virgolette degradate della città. Via dei Stati Spiriti adesso è zona residenziale, insomma un quartiere in cui le persone che ci vivono sono soddisfatte. Le cose sono cambiate negli anni. Ma perché era così malfamato in origine? Proprio la parola stessa cesta di spiriti, secondo la spiegazione che ha trovato Lorenzo Quilici, perché? Perché lì c'era la via Appia Nuova. Quando la via Appia Antica nel Medioevo non era più utilizzabile, nel 1500 Papa Gregorio XIII costruì la via Appia Nuova che gli permetteva di collegare Roma con Frattocchia. E lì si è fatto 1500 e qualche cosa. La via Appia Nuova passava in questa parte dentro una valletta che era appunto quel fosso che abbiamo visto qua sotto e che proseguiva, il fosso dei Cesta di Spiriti. Quindi la via Appia scendeva e poi risaliva. Nel punto più basso c'era il Canneto, c'era l'osteria dei Cesta di Spiriti, e pare, almeno secondo la spiegazione di Lorenzo Quilici, che le persone che col carro scendevano, si fermavano e andavano a bersi un bicchiere di vino, mentre stavano dentro, i malandrini che stavano nascosti nel Canneto arrivavano e si rubavano la roba dal carro e poi scappavano in mezzo al Canneto. Quando quelli uscivano fuori, già mezzi ubriachi, vedevano le carre che si muovevano, chi è stato, chi non è stato, sono stati gli spiriti. Nel 1890, quando è stato costruito anche il fontanile, più o meno in quel periodo è stata messa una edicola con la statua della Madonna su uno di quegli edifici. Da quel momento almeno si dice che gli spiriti sono finiti, e quindi è rimasto il nome Cestati Spiriti a tutta la località. Può darsi pure che questa spiegazione sia di fantasia, ma d'altra parte è l'unica che c'è rimasta.
Mario, raccontagli del tocco d'acqua. Racconta d'acqua.
Ah, lei proprio all'osteria dei Cestati Spiriti, mi pare nel 1905, c'erano le elezioni per il sindaco di Roma e si presentò il conte d'acqua. E fece un pranzo elettorale come facciamo noi adesso, si fanno adesso sulla Appia Antica. Lui lo fece proprio all'osteria dei Cesta di Spiriti e invitò tutti gli amici suoi a questo pranzo, gli pagò il pranzo sperando che poi lo votavano per diventare sindaco. Ebbe 40 voti, quindi insomma,
quelli che avevano mangiato.
Sì, cioè, il tentativo fallì. Ecco, un'altra delle cose curiose di questa zona. Via dei Cesta di Spiriti, adesso la statuetta che si conservava fino a 5 anni fa, poi i ragazzini l'hanno tirata giù a tazzate e la zona è rimasta così abbandonata. Noi stiamo seguendola con la nona circoscrizione per vedere se si può fare un esproprio e sistemarla in modo decente, però pure in questo fatto la nona circoscrizione in questo momento c'è una giunta traballante, la maggioranza è di 11 persone, la minoranza di 14, quindi ecco, già questo vi dice come... Allora, dunque, qui ritorniamo indietro al periodo della Repubblica, quindi prima dell'Impero Romano, ma dopo la monarchia. Perché? Perché questo tipo di sepolcri era caratteristico del periodo repubblicano, quindi prima, come ho detto, dell'introduzione dell'ateismo. Grosso nucleo in calcestruzzo che, come vedete, è rimasto ancora, perché? Perché nel Medioevo andarsi a spicconare il calcestruzzo proprio non serviva a niente. E però ai piedi ancora troviamo i blocchi di travertino, ecco, così uno ha un'idea di come doveva essere il sepolcro in origine, quindi tutto fasciato di blocchi di travertino poteva somigliare appunto a Cecilia Metella. Qualcuno di questi blocchi addirittura è ancora porta ancora la decorazione, insomma un minimo di decorazioni che appunto servivano a impreziosire il sepolcro, e così le persone che passavano qua sotto lungo la via Latina lo vedevano e pensavano alla persona che c'era sepolta. Proprio qui alle mie spalle, sotto, è stato trovato negli anni 80 tutto un complesso funerario con il basolato anche della via Latina. C'era un colombari, varie altre tombe, però è stato tutto ricoperto purtroppo per asfaltare la strada, anche perché c'era sempre l'idea di fare il collegamento di tutta la via Latina con la zona di fronte alla Danegri per fare un percorso a scorrimento veloce. Là è stato interrotto, qui invece era già stato ricoperto, c'è uno studio della soprintendenza per renderlo accessibile, però probabilmente il prezzo sarebbe così proibitivo che per adesso non se ne parla. L'unica cosa, uno può domandare entrando dentro il ristorante Cavalieri se può scendere sotto dove loro hanno trovato alcuni muri di una tomba e hanno lasciato, anziché ricoprirlo, riempirlo di cemento, hanno invece scavato e hanno lasciato una botola di vetro in modo che uno può vedere. Non è che sia niente di eccezionale, però insomma una delle tante testimonianze dei sepolchi che c'erano lungo la strada. Io con questo vi invito soltanto a fare, magari quando avete un po' di tempo, il giro da via dei Cessati Spiriti per dare un'occhiata a quello che è rimasto di questa di quella zona, appunto ricorda un po' la Roma dell'Ottocento, ripensando al Conte Tacchia. Vi ripeto che domenica prossima qua sotto a Tacchi Venturi il Comitato per il Parco della Caffarella farà la visita con Lorenzo Quilici. Noi altri domenica, quella dopo l'11, ci vediamo alle 9:30 a Via Arco di Travertino e facciamo da Porta Furba fino al Campo Barbarico. Vi ringrazio della partecipazione e spero che ci vediamo alla prossima.
Grazie a voi.